Lo scetticismo, la meraviglia e infine la sfiducia. Non si può dire che l'intelligenza artificiale ci abbia fatto mancare le emozioni. Dopo un anno fitto di rilasci e annunci via via più sorprendenti, siamo arrivati a quella fase in cui iniziamo a preoccuparci. Non tutti va detto e non tutti allo stesso modo. È innegabile però, i dati parlano chiaro, che sia proprio la sfiducia l'ostacolo principale sulla strada dell'AI. Evidentemente un conto è parlarne in astratto, un po' come le macchine volanti. Un conto è affidarle la nostra salute, i nostri dati, il nostro curriculum o la nostra classe assicurativa. Costruire questa fiducia è diventato così un obiettivo urgente sia per le aziende che vendono prodotti di intelligenza artificiale che per i governi che vogliono sfruttare il potenziale di questa tecnologia. Per farlo abbiamo diversi strumenti e andranno usati tutti. Il più ovvio, quello su cui c'è oggi maggiore attenzione, sono le regolamentazioni. Qui è l'Europa a guidare. Ma anche gli Stati Uniti hanno capito l'importanza di mettere dei paletti a costo di rallentare un po' la corsa. Ma la sfida è anche culturale. Finché le persone non capiscono cos'è davvero l'AI e soprattutto finché non la provano, finché non ne scoprono l'utilità, ma anche i limiti, faremo sempre i conti con fantasie e ombre, quindi con una reazione istintiva che difficilmente si può cambiare. E voi, quanto vi fidate?
Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il bernoccolo.
Non è il caso.
Ah, oh, sì. Tu hai capito a che gioco giocavo e mi hai girato attorno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica, tu c'hai il bernoccolo.
No, no.
Sì, come no? Sì.
No.
E invece sì.
Benvenuti alla puntata numero 190 del Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa puntata è stata registrata il 6 settembre 2023 e fa parte della serie Human and Artificial, l'importanza del tocco umano in un mondo di AI. Io sono Andrea Ciulo e qui con me c'è Pasquale Borriello.
Ciao Andrea, ciao a tutti. Si fideranno?
Non lo so, non lo so. Qui insomma cominciano ad abbondare i report che ci dicono quanto le persone si fidano di queste tecnologie, un po' a pelle, va detto che tutti abbiamo i nostri dubbi, però i dati sembrano confermare che non c'è un'opposizione totale all'intelligenza artificiale, ma ci sono delle motivate perplessità, mettiamola così. Di fatto, come tra l'altro si può leggere ad esempio nel report che recentemente ha rilasciato KPMG su questo, uno studio globale sulla fiducia nell'intelligenza artificiale, le motivazioni della sfiducia variano, no? C'è chi è preoccupato dei falsi contenuti, c'è chi è preoccupato dei bias. Ci sono insomma un po' di angoli da cui si può vedere il problema, però sta di fatto che se fino a un anno fa il clima era un po' quello del divertimento, scoprire quante
No,
magie
aspetta,
può.
aspetta, come anni fa? Mesi fa? No,
Un anno fa,
un anno
sembrano
fa,
anni, vero?
qualche mese
Sembrano
fa,
anni.
dai.
Diciamo un anno fa scoprivamo da lì Midjourney, GPT, diciamo i modelli che poi sono diventati un po' più di dominio comune. Adesso che si inizia a parlare di integrare l'AI sul posto di lavoro, no? Di avere l'AI che inizia a sostituire magari il tuo medico in alcuni casi, oppure che può valutare la tua classe assicurativa, questo in realtà lo fa già da un po', e così via, beh, le persone dicono frena un attimo. Una cosa interessante che sottolinea il report che vi citavo prima, che trovate linkato tra i link della puntata, è che c'è una spaccatura, tra l'altro, su cui mi stavo interrogando, abbastanza netta, come livelli di fiducia tra l'Europa, diciamo Europa e Giappone, e invece Brasile, India, Cina, Sudafrica, i cosiddetti BRICS, simili ai BRICS, ma da cui è estromessa, credo temporaneamente, la Russia. Quindi da un lato l'Europa, il Giappone che sono un po' più timorosi, che non si fidano, che dicono beh, invece questi paesi che hanno probabilmente anche più fame di crescita, che sono molto, parliamo di popolazione generale, non di esperti, direi molto ottimisti nell'affidarsi a queste tecnologie. Ora, qui le interpretazioni potrebbero essere varie. Però dobbiamo tenere conto anche di questo, perché poi noi abbiamo sempre un punto di vista che è il nostro, che ha dei bias, questi non generati artificialmente. Così come ci sono delle spaccature, magari per livello di educazione, per genere, per professione. I manager sono molto ottimisti, guarda un po', anche se magari alcuni invece la temono.
Ma
Non
hanno
tutti.
capito che invece sono quelli più a rischio, i
Esatto.
manager, quindi boh. Ma.
Non tutti la vedono allo stesso modo e sì, esatto, magari quelli che sono più ottimisti poi si troveranno rimpiazzati, no, speriamo di no. Comincia però a essere un problema. In realtà le compagnie, le aziende che in primo luogo vendono la I, e quindi adesso è un problema di Google, di OpenAI, di Anthropic e così via, tutti quelli che vogliono costruire business hanno questo problema da essere i pifferai magici, da essere i Willy Wonka della tecnologia, adesso si trovano a dire ok, anch'io devo rispettare un po' le regole, addirittura no, negli Stati Uniti, dove ricordiamo che prima c'era un po' più di laissez-faire su questo tema, si inizia a stringere. Europa non ne parliamo, insomma, il nostro
Cioè, gli Stati
garante.
Uniti come a livello di fiducia sono co come l'Europa più o meno, poco di più, no? Vedo a livelli
Sì,
della Germania.
esatto. Anche gli Stati Uniti sono,
L'Italia
diciamo.
non fa parte dello studio, credo,
Allora,
non sia inclusa, però diciamo
non credo sia
possiamo.
inclusa. Alcuni dati sull'Italia sparsi dicono c'è fiducia, però sono dati un po' meno strutturati, quindi questi sembrerebbero segnalare un ottimismo da parte nostra, però è difficile pensare che ci distacchiamo così tanto dal blocco occidentale. Per quanto, chissà.
E forse il Regno Unito, diciamo, spesso è in questa classifica che suddivide per diverse applicazioni dell'AI, quindi non solo l'AI generativa in modo così totalizzante, ma non so, l'AI nell'healthcare, l'AI nelle risorse umane e via dicendo. E mi sembra di capire che United Kingdom, quindi il Regno Unito, sia tendenzialmente con livelli di fiducia piuttosto bassi rispetto ad altre country. Se la Cina e l'India hanno grande fiducia, Sudafrica, Brasile, quindi questi BRICS, dalla Sud Corea in giù, fino agli Stati Uniti, Canada, Australia, tutta l'Europa, no? I livelli di fiducia sono più bassi. Chissà se c'è qualche correlazione con diritti umani piuttosto che libertà o regime, o chissà, non so, se in Cina o in India dicono vabbè, perso per perso, tanto vale che mi affida all'AI, se non altro magari ha meno bias. Non so da che dipenda questa fiducia in una tecnologia che ancora non è, diciamo, totalmente mainstream, no? Non è una fiducia nel semaforo, nell'energia elettrica, è una fiducia in qualcosa che evolve continuamente.
Ma si potrebbero dare varie letture, ovviamente paesi che hanno più volontà di crescere, paesi anche più giovani, altro tema, paesi più giovani, non a caso il Giappone rientra tra gli scettici, paesi più giovani probabilmente accettano maggiormente i rischi pur di crescere, c'è anche, ma qui non vorrei, ecco, fare una discriminazione così un po' facile. Conta anche magari qual è il livello di fiducia che si ha invece nelle istituzioni in quel paese, cioè, se mi fido molto del sistema attuale, difficile che lei possa essere degna di fiducia quanto quello
Perché
che.
c'è su questo report, diciamo, a metà report, a pagina 34, c'è proprio la fiducia nella tecnologia e nel governo, quindi la capacità che il governo possa usare correttamente l'AI. E in Cina e in India la fiducia nel governo è molto alta, più che nel Regno Unito, per dire, più che negli Stati Uniti. E questo non mi meraviglia tanto, è quasi il doppio rispetto agli Stati Uniti. È alta la fiducia anche in India, è molto più bassa in Sudafrica. E un po' più bassa in Brasile, è alta a Singapore. Chissà se forse un regime, diciamo, più duro di governo, magari dà più fiducia nella capacità di controllare l'AI, cioè che non scappi, diciamo che non ci scappi di mano, insomma, il controllo dell'AI. Un regime forse più forte per le persone è segno che riusciremo a domare questa bestia dell'AI. Chissà, forse è questo il senso delle risposte.
Potrebbe darsi, considerando che in realtà ci sono approcci diversi, come dicevamo qualche puntata fa, in Cina il controllo sulla AI è molto forte, anche se poi chiaramente c'è tutto il tema dell'utilizzo per la sorveglianza, mentre l'India ha dichiarato di essere molto aperta, cioè non intende regolamentarla troppo proprio per non frenare quello che potrebbe essere una leva economica. Però sì, il dato effettivamente un po' sorprende, quindi probabilmente mi viene da dire che sia più una questione di quanto i paesi sono giovani e ambiziosi, quanto invece temano di essere destabilizzati. Tra l'altro colpisce un po' la sfiducia nel Regno Unito, che invece a livello di governo sta cercando di investire molto nell'intelligenza artificiale con dei programmi dedicati, con delle roadmap, quindi vedono lei una leva strategica, però vediamo
Con
che.
un evento, un Global Summit a novembre ci sarà il primo Global Summit anche sui rischi, se vuoi, no, dell'AI, e sarà in Inghilterra. E infatti il primo ministro inglese ha detto: mi raccomando, Cina partecipa, perché facciamo tutti affidamento diciamo, al fatto che la Cina in qualche modo possa avere un ruolo di punta nello sviluppo delle tecnologie. Quindi, se la Cina non partecipa, la fiducia si abbassa. È strano come da fuori, diciamo, la Cina sia. Abbiamo tutti un po' paura della Cina, invece i cinesi dicono: guardate, qua si sta benissimo. E proprio la Cina, forse per prima, ha cercato un po' di controllare. Avevamo tutti paura non so, dell'AI applicata al riconoscimento facciale o altro. Sembra che la Cina abbia, diciamo, molto rallentato, o meglio, ha rallentato le grandi corporation, quindi le varie Alibaba e company, nello sviluppare tecnologie che non, diciamo, che possano andare oltre quello che è consentito, come a dire, il governo deve controllare quello che fanno le tech companies con l'AI, cosa che negli Stati Uniti è impossibile. In Europa, con l'AI Act ci stiamo provando, ma sarà effettivo probabilmente dal 2025-2026, quindi non è ancora operativo, ecco, non è ancora legge, non è ancora una legge europea che poi i governi locali dovranno recepire. Quindi chissà, forse anche qui la Cina ci sta superando un po' come la storia delle batterie, della manifattura, cioè ci sta accelerando e non riusciamo ad avere una governance altrettanto efficiente, no? Forse, chissà.
Beh, sì, noi tendiamo un po' a rimuovere, no, la Cina, perché viviamo nella visione un po' più centrata sugli Stati Uniti quando parliamo di tecnologia, ma in questo caso potrebbe non essere detta l'ultima parola, no? Abbiamo tutti parlato di OpenAI che, facendo fede al suo nome, ha aperto la strada insieme a Microsoft, ma non è detto che non ci siano altri player. Sto vedendo, tra l'altro, proprio perché parlavi di Cina e parlavo di Big, un altro grafico di questo report a pagina 45 che mostra quanto spesso l'AI viene utilizzata sul lavoro, cioè quanto le persone ci provino, si lancino, la integrino. E fa abbastanza impressione perché la vedrete, insomma, potete scaricare il report. Essenzialmente quello che mostra è che nei paesi BRICS l'utilizzo è piuttosto importante, viene utilizzata abbastanza spesso. Paesi che la utilizzano molto poco, invece, c'è Olanda, c'è Canada, Giappone, UK, Australia, Stati Uniti, Germania, Francia, probabilmente lì in mezzo c'è anche l'Italia. Poi come c'è Israele, Sud Corea, verrebbe a dire che non ho davanti le piramidi demografiche, ma mi viene da pensare che dipenda anche dall'età media della forza lavoro.
Potrebbe essere, in
La
effetti.
forza lavoro molto giovane non esita proprio a buttarsi, a provare a cambiare il modo di lavorare, anche perché magari sono persone che lavorano da poco tempo, comunque hanno un approccio molto creativo, una forza lavoro più matura. E questo io credo sia legato anche alla fiducia, perché come dicevamo, uno delle chiavi per costruire la fiducia è proprio l'utilizzo. L'utilizzo dell'AI in prima persona porta un po' di concretezza e sobrietà al modo in cui la vediamo, no? Perché da fuori l'AI è Terminator, può fare tutto, ci può distruggere, o è miracoloso, sempre un po' degli estremi. Usandola c'è sicuramente la soddisfazione, ma a volte c'è anche la frustrazione, Basta usare GPT, no? GPT è sorprendente le prime volte. Dopodiché, chi lo usa in modo costante, approfondito, professionale, sa benissimo quali sono i limiti, sa benissimo quanto sia lunga la strada, come dicono tutti gli esperti, no? Cioè, chi dice una maratona abbiamo fatto 3 metri, chiaramente colpisce per la sua capacità di conversare con noi, però ci sono ancora molte cose da fare. Quindi quando poi scopriamo la realtà di questi strumenti, restano le preoccupazioni, però ci calmiamo un po'. Chi non li usa per nulla invece li vive in modo un po' superstizioso, l'AI rimane, no, un fantasma.
Quindi tu dici non la conosco e quindi la evito, o comunque ne ho paura perché chissà cosa potrà fare. È un po'
Sì,
questo, insomma.
esatto, anche
Sì.
perché un'altra delle leve sono i vantaggi per me. Quando capisco come mi aiuta oltretutto, riesco a vedere un futuro in cui non sono necessariamente una vittima dell'AI, ma sono una persona che ha risolto, grazie a questa tecnologia che non è miracolosa, ma è molto potente, ha risolto alcuni dei problemi. Ora, questo non è per dire che non ci siano minacce nello sviluppo
Certo.
dell'AI. Però usarla un po' di più aiuterebbe quantomeno ad avere un confronto più informato. La sensazione è che spesso invece si ragioni un po' sul sentito dire, no? Sul rimasticato delle notizie che girano, e questo chiaramente non aiuta. È evidente che i paesi BRICS stanno spingendo molto forte per andare a 10 per con l'AI. Ora, se questo poi porterà a dei disastri, lo vedremo. Però hanno capito che bisogna iniziare a sperimentare. E mi sembra invece che buona parte del mondo occidentale stia arrancando dietro in questo. Quindi bisogna un po' darsi da fare, no? Buttarsi un po', essere un po' più curiosi, un po' più giovani, ecco, avere una mente un po' più giovane. Questo ci aiuterebbe. Siamo un paese con una piramide demografica.
Chissà se è proprio la struttura delle economie, diciamo, di successo ma emergenti che le rende più pronte no? All'innesto dell'AI. Cioè una struttura economica più consolidata, per quanto sicuramente moderna, di successo, non so, pensa all'Olanda piuttosto che al Giappone, quindi non parliamo della vecchia Europa, ma parliamo di nazioni che hanno poli tecnologici, che producono tecnologia, che producono anche, diciamo, alta tecnologia. Però forse come assetto, oltre che il governo, ma proprio l'assetto produttivo, l'assetto industriale, l'assetto lavorativo è abbastanza tradizionale, quindi più consolidato. Invece le ultime economie, quindi Cina, India, Brasile, Sudafrica, Singapore, sono più adatte all'innesto dell'AI, cioè riescono a trarre più vantaggio e quindi maggiore fiducia, maggiore utilizzo, perché ne riescono a cogliere, diciamo, i lati più positivi in modo più, forse anche più rapido, perché ormai parliamo di, non so, è una quindicina d'anni che usiamo l'AI sul lavoro, però il boom c'è stato veramente negli ultimi 2 o 3 anni in cui tutti possono in qualche modo entrare in contatto con tecnologie di intelligenza artificiale. Prima era molto più complicato, comunque era appannaggio di grandissime piattaforme o veramente il reparto IT. Qui non parliamo più del reparto IT, parliamo veramente di chi, se mandi un'email, puoi usare l'AI in qualche modo. È un utilizzo quasi a livello del motore di ricerca, poco ci manca comunque.
Chissà se non sarà uno di quei casi del cosiddetto leapfrogging, no? Cioè quando si salta uno stadio per andare al successivo, come è stato ad esempio il caso in alcuni paesi dell'adozione del telefono cellulare saltando completamente la linea fissa, no? Perché erano così in ritardo, tra virgolette, su uno stadio che sono stati più rapidi ad adottare il successivo. Quindi l'AI che può permettere di aggirare magari tutta una serie di problemi della trasformazione digitale e dell'adozione di alcune tecnologie permetterà forse a questi paesi di accelerare enormemente, mentre noi europei che siamo ancora lì ad arrovellarci, Dio, ma si può fare, non si può fare, potremmo restare un po' indietro. I problemi sono reali, non dobbiamo sminuirli, però chiaramente bisogna sperimentare un po' di più. Ovviamente c'è un altro attore qui che non stiamo considerando, perché noi abbiamo parlato delle aziende che producono, che lanciano queste soluzioni. E loro chiaramente, pensiamo a OpenAI, comincia a dover gestire queste preoccupazioni. Pensa alla nuova release di GPT Enterprise, no? Che è la versione di GPT pensata per le aziende, che ha una serie di feature per cui non ha dei limiti di utilizzo, ma soprattutto non utilizza i dati che inserite per addestrare l'AI, mentre GPT tradizionale viene da sé, lo fa. Come sapete, per la molte aziende un problema era proprio quello di dare in pasto i propri segreti aziendali a GPT. Ecco, OpenAI comincia a correre ai ripari, quindi per loro è una preoccupazione. Per i governi, pensiamo adesso al Regno Unito, puntano così tanto sull'AI e poi la popolazione è preoccupata, quello va risolto. Le persone che hanno paura di N cose, N scenari possibili, perdo il lavoro, oppure l'AI mi diagnostica una malattia che non esiste e quindi mi trovo nei guai, oppure pensiamo a quel caso un po' imbarazzante in Australia di un bot di un supermercato che ha creato una ricetta in cui c'era che produceva di fatto un gas tossico, doveva produrre idee di cocktail, quindi l'AI che crea contenuti falsi o pericolosi. Ci sono poi le aziende che invece adotteranno l'AI a diversi livelli e che hanno paura anche dell'effetto che questa adozione potrebbe avere nel rapporto con il loro pubblico. Questo è un altro grande tema. Cioè, molte aziende stanno a guardare perché da un lato ci potrebbe essere proprio un danno, no, l'AI non funziona, mi fa un disastro, pensiamo a questa catena dei supermercati. Però anche solo il fatto di adottare una tecnologia che è vista in modo quantomeno ambivalente potrebbe essere un freno. Ora, come dire, è un sistema di specchi, no? Quindi dove agiamo prima? È chiaro che se la popolazione del tuo paese è tutta entusiasta, ti lanci e la usi. Altrimenti è un po' uno stallo alla messicana. L'azienda aspetta il pubblico aspetta l'azienda e nel frattempo non si fa nulla.
Vabbè, ma davvero il pubblico aspetta, secondo te? Perché a me sembra che ci sia un'adozione molto consumer comunque di tutti gli strumenti, quindi sono un po' le aziende che non sanno cosa fare, credo, le aziende, i governi, cioè stanno cercando di capire se imporre una governance molto robusta, dei limiti, dei blocchi, invece a me sembra che diciamo, i consumer, le persone hanno già scelto. Cioè già vanno avanti, vanno rapidi sull'adozione di tutti gli strumenti possibili, anche quelli più assurdi. Quindi ora questa cosa della catena di supermercati, stavo leggendo questo cocktail con varechina e ammoniaca, insomma in effetti è veramente un passo falso notevole. Però mi sembra un po' un passo falso molto da marketer, nel senso alle persone non gliene frega niente. Non so, credo che queste ricette hanno successo quanto di solito hanno successo le ricette che i direttori marketing inzeppano nelle attivazioni online per promuovere qualcosa, no? Cioè praticamente zero, quindi forse non so se ci sono stati dei problemi, sicuramente dal punto di vista legale ci sono dei problemi, però dal punto di vista legale mi sembra che sia poco umano, poco realistico, non è davvero out of the building, resta nel building delle corporation, dei governi, che vogliono effettivamente regolamentare, perché non sanno come regolamentare. Ora, rivisto, è uscito il tool di Google che cerca di capire se l'immagine è autentica oppure no, perché questo è un altro tema. Ok, ma questa immagine è vera? Non so quanto alle persone gliene freghi se l'immagine è vera oppure no. È chiaro che se a corredo di un articolo notizie, un articolo sul giornale, allora è importante. Però se l'immagine è vera oppure no, secondo me gli utenti sono molto più avanti, e questo è l'enorme rischio di quanto in realtà le aziende e i governi non riescano ad essere. Cioè già sappiamo che quello che vediamo su Instagram è finto, che poi mi dice che è fatto con l'AI o non con l'AI, chi se ne importa, lo so già che quella roba è finta. Certo, adesso è veramente, rischiamo, appena ci saranno le prime elezioni importanti, quelle americane o se non le europee, però credo che più le elezioni americane vedremo realmente la produzione di contenuti, diciamo, deepfake cosa comporterà, e comporterà sicuramente dei disagi anche notevoli, ci potrebbe essere qualche problema, diciamo, da risolvere, e quindi da capire anche come, diciamo, il governo degli Stati Uniti cercherà di regolamentare. Però mi sembra che ormai tutti gli utenti siano abbastanza scafati da dire sì, ok, cioè non ho letto di articoli di utenti che hanno seguito la ricetta e hanno bevuto l'ammoniaca. È un po' come le istruzioni dei prodotti americani, che devono scrivere delle cose a prova di deficiente, però poi realmente quasi nessuno lo è, e quindi sono dei problemi che si pongono solo le aziende per non avere beghe legali. Cioè mi sembra ci sia più la paura dei legali che non la paura dei veri effetti, non lo so, mi sono fatto quest'idea, e forse Cina, India hanno meno paura di questi Basta che vedi un po' le ricette indiane o cinesi su TikTok e ti rendi conto che, diciamo, non hanno problemi di beghe legali dal punto di vista dell'igiene piuttosto che degli ingredienti utilizzati. Non lo so, mi sono fatto un po' quest'idea. Quindi, vabbè, liberi tutti, vediamo cosa succede. Non può succedere quasi nulla di catastrofico. Certo è che un po' mi sorprende, però certo forse Yuval Harari non è esemplare in questo senso, che Israele sia tra quelli con più fiducia. Perché invece Yuval Harari è tra i, però non so quanto, forse ha un eco più forte in Occidente, negli Stati Uniti, che in Europa, no, che non in Israele, dove vive, è veramente tra i catastrofisti, no? L'autore di Sapiens, di Homo Deus, dice: qua rischiamo l'estinzione della specie umana, cioè un existential threat, non è un problema. Per dire, la bomba atomica non lo è, la bomba atomica è un rischio alto, ma non è esistenziale, nel senso, nessuna bomba atomica può uccidere tutti gli esseri umani, forse più bombe atomiche sì. Invece l'AI, cioè basterebbe una AI general, diciamo, intelligence, quindi una sola artificial general intelligence, che secondo alcuni potrebbe comportare la scomparsa totale di tutto il genere umano. Però mi sembra forse che più, non so, a me un po' preoccupa quando gli esperti sono più preoccupati delle persone comuni, sono preoccupato anch'io, perché sicuramente ne sanno un po' di più. Però, non so, io non ho visto Oppenheimer, non so se l'hai visto.
No,
non ancora, ma lo dovremo vedere. Poi magari ci sarà qualche, tra 30 anni ci sarà un film sull'esperimento GPT. Però, diciamo, mi sembravano effettivamente gli esperti all'inizio poco preoccupati, per questo poi hanno sviluppato l'atomica e poi hanno cominciato a preoccuparsi. Però se gli esperti non erano preoccupati dell'utilizzo dell'atomica, ma invece sono così preoccupati dell'utilizzo dell'AI, io mi sto perdendo qualche pezzo. Non ho capito qualcosa, evidentemente, perché davvero c'è qualcosa che l'AI potrebbe fare che non ho ancora neanche immaginato, pur avendo letto, essendomi un po' informata, avendo approfondito diversi temi, però mi sembra, tant'è che anche tra gli esperti c'è un po' una polarizzazione. Chi è completamente contro e chi invece dice no, vabbè, non esageriamo, non può davvero scomparire il genere umano. Però ho visto un debate su YouTube tra, chi è contro e chi è pro. Quelli che erano pro AI dicevano, vabbè, ma comunque non potrebbe uccidere tutto il genere umano. Il che, ma è un po' un campanello d'allarme, come dire, sì, ma quanti allora ne può uccidere? Cioè, perché ne può uccidere? Cioè, un AI può uccidere? Allora stiamo parlando davvero di Skynet. Anche in Terminator ci sono gli umani, no? Però è la resistenza umana di Sarah Connor e sono poche persone, da quanto mi ricordo nel film. Quindi quello un po' mi ha preoccupato. Forse effettivamente i problemi ci stanno e magari dobbiamo sbrigarci a darci delle regolamentazioni un po' più stringenti sull'utilizzo. Però per ora siamo ancora in estate, pensiamo positivo, dai, non dobbiamo... Possiamo ancora ridere delle immagini su Midjourney brutte.
Diciamo che noi pubblico generalista, definiamoci così, vediamo magari le applicazioni più piccole, ovviamente viviamo in una società, in un pianeta che è regolato da reti informatiche, da scambio di informazioni, anche per catene, pensa, logistiche legate alla nostra sopravvivenza, quindi è facile immaginare che un AGI che riuscisse a interagire con queste catene logistiche o con, pensa, le reti elettriche, potrebbe ottenere effetti che non necessariamente richiedono un'armata di robottoni che cammina sulle città. Quindi posso capire che un esperto dica: noi siamo alla mercé del mondo connesso che abbiamo creato, e guarda caso l'AI si muove proprio dentro questo mondo connesso. Quindi forse, se dovessi preoccuparmi, mi preoccuperei più di quello che non di trovarmi Terminator fuori casa, anche se l'industria militare si sta...
A me preoccupa più un software stupido che un software intelligente, cioè più il software che ha bloccato gli aeroporti londinesi che non un software estremamente intelligente. A me preoccupano più le allucinazioni dell'intelligenza artificiale che non possibili sviluppi. Cioè una AI che fa queste allucinazioni e che quindi inventa contenuti che non esistono, cita ricerche che non esistono, beh, quello un po' mi preoccupa, perché è chiaramente un malfunzionamento del software, cioè è un software scritto male da quel punto di vista, essendo ancora sperimentale, quello che vuoi. Man mano che migliorerà, a me preoccupa un po' di meno. Certo, c'è la questione del fine di quel software, cioè cosa vuole fare. C'è questo paradosso per cui un AI, per definizione, un Artificial General Intelligence, un AGI, secondo questo Max Tegmark, che forse ho citato in qualcuna di queste puntate, dice per definizione, e fa un esperimento mentale, vorrà far estinguere l'essere umano, perché l'essere umano è un problema per il pianeta Terra. Quindi un AGI che si evolve arriverà per difendere se stessa e difendere anche il luogo in cui prospera, cioè la Terra, il nostro pianeta, dovrà portare all'estinzione del genere umano. Però boh, mi sembra un po', cioè, mi sembra un po' Matrix. Voi siete il virus e vogliamo annientarvi. Boh, sì, effettivamente potrebbe essere. Però mi sembra un po'... C'è sempre il kill switch, no? Cioè, c'è sempre il... Spengo tutto. Non so se si può fare.
Ma non sarà che noi come umani abbiamo sviluppato dai tempi dell'atomica a oggi un senso di colpa così radicato che vogliamo una redenzione tramite distruzione? Cioè, forse ai tempi dell'atomica non ci sentivamo così in colpa verso il pianeta, verso... Oggi abbiamo questa sensazione di essere veramente lo schifo del pianeta, siamo la peggiore specie, quella che ha distrutto tutto, e quindi abbiamo questo bisogno di immaginarci puniti da... non lo so, io ci vedo, non da parte degli esperti che hanno più informazioni di noi, ma in generale tendiamo un po' a proiettare e a cercare il castigo. Non so se c'è qualche psicologo in ascolto, forse ci sa spiegare meglio se questa è una meccanica.
Ecco, forse servono psicologi per l'AI, cioè no, non per curare l'AI, ma per curare noi che parliamo di AI e per questo, cioè credo che ci sia proprio un problema di relazione tra... AI e essere umano, è quella che va regolamentata. Cioè un essere umano che poi, cioè, voglio dire, è il motivo per cui ci arrabbiamo con Alexa. Non so se ci sono dei trattati su questo, ma perché trattiamo male Alexa? È vero che trattiamo male, diciamo, un po' di più Siri perché capisce meno, però perché siamo così violenti nei confronti di Alexa, nei confronti di Siri? Anche i bambini, forse sarei stato testimone. Alexa non capisci nulla, ecco, questa cosa qui un po' mi preoccupa. Figuriamoci se Alexa poi diventa un robot o comunque se l'AI diventa onnipresente, cioè avremo persone più arrabbiate, il che dice secondo me molto di più sulle persone, sullo stato mentale delle persone, che non sulla qualità dell'AI. Però forse servono più psicologi. Se siete in ascolto, aiutateci e entrate un po' nel dibattito dell'AI. Cioè troppi ingegneri sicuramente, troppi filosofi, troppi ecco, forse più psicologi, e non è solo psicologi comportamentali, proprio chi fa clinica, cioè chi ha a che fare con le persone per trovare dei metodi per introdurre in un sistema sociale delle intelligenze non umane. Un po' questa idea di modificare, non so, la definizione di creatività per accogliere anche una creatività che non è umana. Ecco, questo è secondo me questo potrebbe essere un percorso di cura molto che io farei, ecco. Beh, ridefinire il ruolo.
Sarebbe interessante per l'appunto analizzare questa parasocialità che abbiamo con l'AI, perché noi per esempio stiamo parlando di fiducia, no? Che è un termine che si può utilizzare in molti modi, però tendenzialmente lo applichiamo a rapporti tra persone. Noi ci fidiamo di una persona, poi ci possiamo anche fidare di un ponte che regga, no? Però di fatto di chi ci stiamo fidando, di chi l'ha costruito. In questo caso invece non è che noi ci fidiamo o non ci fidiamo di Sam Altman, ci fidiamo o non ci fidiamo proprio dell'AI che abbiamo di fronte, no? Come se quell'AI fosse o meno degna di fiducia, non lo diciamo di altri oggetti o di altri strumenti. Come dire, l'AI ci tradirà o non ci tradirà? Ecco, questa personalizzazione che forse precorre anche un po' le reali capacità dell'AI, la proietta per più grande di quanto non sia oggi, settembre 2023, poi chissà cosa diventerà, deriva anche dall'enorme sforzo che fa il nostro cervello primitivo nel capire perché un computer ci sta parlando in un linguaggio che abitualmente arriva da esseri umani, no? Non ce la facciamo, è molto difficile. Ora possiamo dirci quanto vogliamo che siamo capaci di distinguere, di capire che quello non è un essere vivente, ma è semplicemente un modello linguistico, però il nostro cervello ci casca, e quindi parliamo di fiducia, parliamo di tante altre cose, ed è difficile non pensare a Her, in cui il film con Joaquin Phoenix, in cui c'era proprio questo scivolare del personaggio in un rapporto sentimentale con una AI, in cui in realtà lui partiva da un rapporto corretto con una macchina, ma piano piano non riusciva a resistere perché l'interazione era così realistica, così vicina a quella che iniziamo a vedere, che piano piano abbatteva le sue barriere e lui si lasciava andare, solo per poi rendersi conto che era una storia chiaramente impossibile per quanto la voce fosse di Scarlett Johansson. E quindi sono d'accordo, siamo noi forse a dover trovare un equilibrio, una modalità di interazione un po' più equilibrata.
Ma
no?
Tu hai sviluppato una dipendenza da Midjourney? Ora che ci penso. Perché dipendenze di piattaforma c'è, cioè Instagram, Facebook, lo scrolling, il telefono. Abbiamo sviluppato veramente delle dipendenze patologiche, quindi ci sono persone in cui i videogame piuttosto che il giudizio degli altri, quindi ci sono effettivamente delle... Ma tu stai sviluppando, da amico mi preoccupo, se sviluppi una dipendenza da Midjourney, pensi che possa dare già dipendenza l'AI?
Allora, intanto Midjourney è un po' diverso perché non è un modello linguistico, quindi non ci si conversa, non c'è il rischio di credere che sia umano, no? È semplicemente una... ha un rischio chiaramente, lato mio diciamo, la uso molto, ma perché c'è un tema di sperimentazione che richiede molte iterazioni, e quindi chiaramente ci si chiude a sperimentare, e ogni... però va detto che c'è un banale meccanismo dopaminico, che è quello che però comune anche con i social, che è il clicco sorpresina, quindi c'è il rischio della dipendenza. Va detto che insomma poi la vita non permette di spendere troppo tempo, però questo c'è, ci sono molte persone che effettivamente dicono non tanto sono dipendente ma non riesco più a smettere.
Non riesco più a smettere di creare immagini dallo spazio latente.
Diciamo, per chi si avvicina a Midjourney, se posso fare l'angolino diciamo dell'aiuto amico, è utile darsi un perimetro. Il problema con credo più con Midjourney quasi che con GPT, data l'infinità.
Non ti sei mai innamorato di una delle tue creazioni, diciamo? Non ancora.
No, non mi è successo, vi rassicuro. Però ecco, di darsi un contesto, un perimetro, perché le possibilità sono realmente infinite. E quindi, dato che c'è anche quella piccola scintillina di dopamina che ci piace tanto, io rischio di andare proprio a perdersi. Quindi il consiglio è di prendere delle strade un po' più definite e a quel punto lavorare di approfondimento, sperimentazione, testing.
E ti è mai capitato di parlare con ChatGPT? Cioè parlare nel senso non come prompt, ma proprio di... perché all'inizio tutti abbiamo fatto il test di fare delle conversazioni generiche, no?
Guarda, stranamente non tanto. Mi è capitato di parlarci in linguaggio molto naturale per correggere i suoi risultati. Cioè di cercare proprio degli...
Okay, il tuning, diciamo, dei...
Sempre un po' mortificato GPT, scuso. Sì, è vero, il sabato è lavorativo.
Molto
no?
Educato.
Peggio
molto
dei
educato.
Giorni che è sbagliato, oppure cose così. Però stranamente non ho mai trovato questo tipo di attrazione proprio per la conversazione open-ended con GPT. Forse perché, ecco, mi sono legato molto più a Midjourney inizialmente.
Perché non hai provato la AI di Snapchat? Quella è veramente pericolosa, secondo me. Ecco, quella è un'applicazione pericolosa.
L'AI di Snapchat che recentemente ha sorpreso i suoi utilizzatori postando una misteriosa story.
Di un soffitto, che cos'era? Un corridoio, non so.
Una cosa tipo dark web, cioè terribile. Ma non terribile perché fosse spaventosa, ma perché era molto inquietante. Cioè improvvisamente il tuo account, tramite l'AI di Snapchat, posta una story di 3 secondi di una foto di un soffitto che non sa dove sia. Cioè una cosa da brividi. E la cosa ancora più da brividi è che nelle interazioni successive in chat in cui provano a dire ma che hai fatto? No, ma io non sono in grado, sorrisino.
Non ho fatto niente.
No, è una fetta di pizza, cioè è una cosa veramente da clown malvagio, terribile.
Sì,
diciamo che sono d'accordo con te, le AI ubriache fanno un po' più paura delle AI malvagie, probabilmente, no? Perché fanno danni e non se ne rendono conto, no? Cioè, come dire che a volte sono più pericolosi gli stupidi che i cattivi.
Ma noi saremo qui a sorvegliare e a darvi dei consigli per uscirne, diciamo, indenni, sempre che riusciremo a uscirne,
sì,
anche noi.
Un'auto-osservazione, se riconosceremo in noi i segnali di una dipendenza o di una socializzazione...
E se no faremo gli AI anonimi, faremo i 12 passi per uscire dalla dipendenza dalla AI piuttosto che...
Esatto, rigorosamente scritti con GPT, chiaramente.
Ovviamente, certo, glielo chiediamo. Dacci qualche suggerimento per uscirne.
Vi aggiorneremo insomma sul nostro percorso, intanto noi un po' ci fidiamo, ma non troppo, perché non fa mai male tenere un occhio aperto. Per adesso vi ringraziamo per essere stati con noi e vi ricordiamo che potete iscrivervi a questo podcast sulle piattaforme che utilizzate per ascoltare gli altri podcast, quindi su Apple, Spotify, Google Podcast. Potete chiedere gentilmente ad Alexa di mettere il bernoccolo Per trovare tutti i link di cui vi abbiamo parlato, potete iscrivervi alla newsletter su Substack, è gratuita, vi arriva dopo ogni puntata. Ci trovate tutti i link che abbiamo commentato in modo più o meno corretto, così potete farvi una vostra idea. Qui troverete anche il report, lo studio globale sulla Trust in Artificial Intelligence che abbiamo citato. Sul bernoccolopodcast.com trovate tutte le 190 puntate pubblicate finora, quindi potete farvi una cultura su tutte le cose, diciamo, cose che abbiamo detto. Su Instagram siamo il Bernoccolo, postiamo vari link interessanti. Se la puntata vi è piaciuta, dateci una mano con gli algoritmi, vecchi algoritmi, ma erano loro cattivi, facendolo sapere a tutti con qualche stellina sulla piattaforma che utilizzate o con un commento. E se poi volete condividere questa puntata sui social, fatelo con l'hashtag il Bernoccolo. Alla prossima!